L'anno della fede che stiamo vivendo ha certamente una essenziale finalità pastorale. L'obiettivo, così è espresso appunto nella lettera Porta Fidei, è quello di suscitare in ogni credente l'aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Quindi l'anno della fede è una proposta fatta alla Chiesa universale appunto per rinvigorire la fede e la testimonianza di essa. Però non sono estranei a questo cammino proposto alla Chiesa universale lo studio, l'approfondimento, l'elaborazione culturale, come ricordano le indicazioni per l'anno della fede che sono state pubblicate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, appunto come aiuto a vivere l'anno della fede. In queste indicazioni, infatti, si auspica un coinvolgimento del mondo accademico e della cultura per una rinnovata occasione di dialogo creativo tra fede e ragione attraverso simposi, convegni e giornate di studio, specialmente nelle università cattoliche, mostrando come tra fede e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto, perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità. E qui non c'è una citazione esplicita di Antonio Rosmini, ma penso che implicitamente tutti l'abbiamo ricordato ascoltando queste ultime due righe. Anche questo è un obiettivo dell'anno della fede, questo quindi continuare a coltivare il rapporto tra la fede e la ragione, tra la fede e la cultura, e anche in questo obiettivo quindi si colloca il lavoro di questi giorni. Sul rapporto tra fede e cultura, la lettera di indizione, Porta Fidei, non si sofferma molto a lungo. Però sono presenti alcuni accenni al contesto culturale, alle provocazioni che la cultura attuale lancia alla fede e alla sfida perenne della inculturazione del Vangelo. Nelle prime pagine del documento, ad esempio, Benedetto XVI dichiara, cito, che mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. Ciò nonostante, anche l'uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la Samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere la sua sorgente, zampillante di acqua viva. La sfida, dunque, è ancora e sempre quella di mettere in comunicazione feconda il vissuto umano, il tessuto culturale, con la proposta del Vangelo e con la proposta di vita buona che scorgiamo appunto nelle pagine evangeliche. Con quale atteggiamento ci accingiamo a questo compito, a questo tentativo di mettere continuamente, dicevo, in rapporto fecondo la fede e la cultura? Non saprei trovare parole migliori di quelle usate da Paolo VI nel discorso durante l'ultima sessione pubblica del Concilio, il 7 dicembre 1965. Il Concilio si concluse il giorno successivo, ma nell'ultima sessione pubblica, appunto il 7 dicembre, Paolo VI riconosceva: non mai, forse come in questa occasione, la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento. Scusate se riprendo questi verbi, questa progressione, mi sembra estremamente efficace e interessante. Diceva Paolo VI il bisogno della Chiesa di conoscere, avvicinare, comprendere, penetrare, servire, evangelizzare. È questa un'esigenza che è propria della fede cristiana, su cui appunto anche l'anno della fede ci invita a concentrare lo sguardo. La fede, infatti, per la sua intrinseca dimensione culturale, non può fare a meno di purificare e riguadagnare continuamente il volto autentico della nostra umanità. L'anno della fede rimanda dunque così anche al significato dell'esperienza umana, al valore che attribuiamo al soggetto umano, al senso della sua dignità inviolabile e del suo destino eterno. Rimanda dunque anche all'uso che facciamo della nostra ragione e della nostra libertà. A questo proposito, nello stesso discorso del 7 dicembre 1965 che già citavo, ci sono altre parole di Papa Montini che vorrei citare, perché mi pare si inseriscano perfettamente nel cammino della Chiesa italiana, che, lo sapete, è avviata, già comincia un po' a pensare, al prossimo convegno ecclesiale nazionale che si terrà fra 2 anni, nell'autunno del 2015 a Firenze, e per il quale ha scelto questo titolo: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Allora, proprio pensando a questo titolo, mi sembrano felici queste parole di Paolo VI. L'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha in un certo senso sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il Figlio della Terra, ha assorbito l'attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo, almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. Quindi l'anno della fede, dicevamo, il contesto in cui siamo, questa finalità pastorale, questa finalità educativa per rafforzare e testimoniare la fede, una fede che però non chiude gli occhi sulla cultura, sulla vita, sul contesto, anzi lo invita, dicevamo, a comprendere, a servire, a penetrare dall'interno, e questo sguardo quindi che si allarga sulla condizione umana come lo sguardo di chi la vuole coltivare, di chi la vuole far crescere. Siamo noi, diceva il Papa, i cultori dell'uomo. Questo è il filo, credo, che ci lega ancora, fra gli altri, al Concilio Vaticano II e che motiva anche le varie iniziative come questa che si collocano in questo alveo. Allora, 50 anni dopo, come si presenta questa sfida della coltivazione dell'umano? Come si presenta la sfida dell'incontro tra fede e cultura? Qual è, in questo senso, l'eredità che ci lascia il pontificato di Benedetto XVI e quello che già, la via che già sta tracciando il suo successore Papa Francesco? La rinuncia di Benedetto XVI al ministero petrino e l'elezione del cardinale Jorge Bergoglio sono infatti anche gli avvenimenti centrali di questo anno della fede, certamente inaspettati, imprevisti, ma è stato notato, credo giustamente, che questi eventi costituiscono una grande testimonianza di fede, una grande testimonianza di libertà, di abbandono in Dio, di fiducia nella sua vicinanza, nella sua guida, nella sua presenza, una grande testimonianza di comunione e di estroversione da parte della Chiesa. Un richiamo all'essenzialità e alla radicalità della fede stessa. E un segno di tutto questo, credo lo si possa facilmente scorgere nell'enciclica Lumen Fidei, che proprio 2 mesi fa, il 29 giugno scorso, Papa Francesco ha pubblicato, dichiarando esplicitamente, lo sapete, che con questa enciclica lui assumeva, raccoglieva, integrava e offriva il lavoro svolto anche dal suo predecessore, da Benedetto XVI. Un'enciclica che definisce l'anno della fede un tempo di grazia che ci sta aiutando a sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione dell'ampiezza di orizzonti che la fede dischiude per confessarla nella sua unità e integrità. E il Concilio Vaticano II, continua l'enciclica, è stato un concilio sulla fede, in quanto ci ha invitato a rimettere al centro della nostra vita ecclesiale e personale il primato di Dio in Cristo. Allora ci chiedevamo quali sono, 50 anni dopo il Concilio, le sfide della coltivazione dell'umano, le sfide dell'incontro tra fede e cultura. Prima di tentare qualche risposta, alla luce soprattutto, seguendo il filo del Magistero del Papa Francesco, però vorrei invece soffermarmi brevemente, accennare a un testo ancora di Benedetto XVI, che è probabilmente il testo più importante, certamente il più citato, a proposito delle parole del Papa Benedetto sul Concilio Vaticano II. Ed è quel famoso discorso, celebre, importante discorso, alla Curia Romana del 22 dicembre 2005, la prima occasione in cui appunto Benedetto XVI faceva gli auguri alla Curia Romana per il Natale, dicevo il celebre discorso in cui Benedetto XVI sottolineava la necessità di un'adeguata ermeneutica del Concilio. Ebbene, in quel testo, citando soprattutto Paolo VI in più di un'occasione e facendo riferimento al rapporto fra la Chiesa e l'età moderna, Papa Ratzinger affermava: si potrebbe dire, sta parlando appunto del Concilio Vaticano II, che si erano formati tre cerchi di domande che ora, durante il Vaticano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne. In secondo luogo era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che concedeva spazio a cittadini di varie religioni e ideologie, comportandosi verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò, in terzo luogo, era collegato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa, una questione che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra fede cristiana e religione del mondo. Allora, ecco i tre cerchi di domande che, secondo Benedetto XVI, il Concilio Vaticano II doveva affrontare e su cui ha dato delle risposte. Il rapporto tra la fede e le scienze moderne, il rapporto tra la Chiesa e lo Stato, avete sentito nelle parole di Benedetto XVI quasi una definizione della laicità, e il rapporto tra la fede cristiana e le altre religioni, le altre ispirazioni, quindi diremmo la fede cristiana in un contesto pluralistico. Credo che questi tre cerchi di domande, questi tre grossi ambiti, che sono tra l'altro fortemente compenetrati, intrecciati fra loro, siano gli stessi con cui ancora oggi ha a che fare la missione della Chiesa. Credo che ancora su questi fronti, sulla scorta dell'insegnamento del Concilio e dei Papi che in questi 50 anni si sono succeduti, dicevo, con queste problematiche noi ancora oggi dobbiamo fare i conti e che riguardano la salvaguardia dell'umano nell'ambito di questa rivoluzione antropologica che le scienze moderne hanno provocato, riguardano la testimonianza della verità della fede cristiana nel contesto del pluralismo e riguardano il discernimento delle opportunità presenti in questa società secolare o laica, improntata alla laicità di cui si parla. Allora, su questi tre aspetti, su questi tre cerchi di domande, come sono stati definiti, proverò adesso, nei tempi che mi sono stati assegnati, a dare qualche ulteriore spunto e anche una piccola lettura e magari qualche prospettiva, qualche suggestione, ricordando però che su questi temi i simposi rosminiani hanno già prestato attenzione in passato e certamente anche in questi giorni l'eco di tutto questo ritornerà. Sono prospettive che raccogliamo dalla stagione del Concilio, dicevo, dai pontificati, penso a Paolo VI che ho già citato, ma anche Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, di cui in questi giorni abbiamo ricordato le lezioni, e naturalmente Benedetto XVI e già anche Papa Francesco, che ha certamente chiara consapevolezza, lo vedremo ora, di ciascuno di questi temi, che anche per lui costituiscono un po' una mappa della Chiesa che deve uscire. Chiesa, e spesso lui ripete, è chiamata a uscire senza timore di rischiare, diceva lo scorso 18 maggio incontrando le associazioni e i movimenti ecclesiali, senza timore di finire incidentata, appunto in questo suo proiettarsi all'esterno, e quindi è soprattutto alle parole del Papa Francesco che farò riferimento per così riempire ulteriormente di qualche suggestione questi tre aspetti. Il primo, dicevamo, è la relazione tra la fede e le scienze, soprattutto come si manifesta oggi nel contesto del grande sviluppo tecnologico. E se in passato il rapporto fra la fede e le scienze poteva sembrare conflittuale o delicato, soprattutto per la questione teologica, cioè sembrava mettere in discussione l'esistenza di Dio, oggi il grande sviluppo delle scienze e le provocazioni che rivolgono alla fede forse è soprattutto alla sfera antropologica che fanno riferimento. Forse oggi le scienze più che
mettere in crisi o far vacillare la credenza in Dio arrivano a far vacillare la dignità, l'identità, il valore dell'uomo, finiscono quasi per vibrare dei grossi colpi soprattutto alla natura e alla dignità umana. Pensiamo alle neuroscienze, ma solo per fare un esempio fra i tanti. E proprio di crisi umana parlava Papa Francesco il 7 giugno scorso davanti a una platea giovanissima, quella degli studenti delle scuole promosse dai gesuiti in Italia e in Albania. Non so se ricordate quell'incontro che il Papa iniziò mettendo da parte il testo scritto, riassumendolo e poi dialogando con questi giovani, giovanissimi ragazzi. Ebbene, in quell'occasione il Papa a loro, a questi che forse non potevano neanche capire fino in fondo per la loro età, le parole del Papa in questo punto, ha parlato di crisi umana. Oppure in altri momenti, in altri contesti, ha usato l'espressione, cara anche ai suoi predecessori, di ecologia umana. Ad esempio nell'udienza del 5 giugno, quando diceva che la persona umana è in pericolo. C'è dunque necessità, sono parole sue, di salvaguardare l'umano. Esiste una natura non manipolabile dell'uomo da custodire. Altro verbo molto caro a Papa Francesco, custodire. In cosa consiste questa crisi umana? Nella perdita del senso e del valore unico dell'uomo. Così come lui scrive ancora nell'enciclica Lumen Fidei, è il numero 54 del suo testo, quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell'uomo. Egli perde il suo posto nell'universo, si smarrisce nella natura, rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di essere arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti. E credo che sulla stessa scia si pongano i vescovi italiani quando scrivevano, quando scrivono negli orientamenti pastorali di questo decennio, invocando un umanesimo integrale e trascendente, senza riduzionismi e appiattimenti. Riduzionismo e naturalismo appaiono infatti forse i due volti principali di una visione assai diffusa che possiamo riassumere con le parole di Michele Luzzatto, un biologo, un saggista, che in un testo abbastanza recente, del 2008, Preghiera darwiniana, titolo un po' paradossale, scrive: «Qualsiasi cosa sia che rende uomo l'uomo non è una palese differenza di qualità, ma una impercettibile questione di grado». Ecco, credo che l'antropologia cristiana, la riflessione, contributo che la fede può dare alla cultura si collochi anche in questo punto, cioè nell'illuminare su come non è forse una impercettibile questione di grado ciò che rende l'uomo tale. Allora con queste sfide l'evangelizzazione deve fare i conti se vuole incidere sulla mentalità e anche sulle scelte dell'uomo contemporaneo. La Chiesa l'ha fatto anche al Convegno Ecclesiale di Verona, parlando degli ambiti esistenziali della vita umana, lo farà al Convegno di Firenze, abbiamo già detto che il tema di fondo è l'umanesimo, no? Ecco, una Chiesa che salvaguarda l'umano, è proprio quella che investe nell'evangelizzazione della cultura e offre la sua originale visione antropologica. Connesso a questo primo aspetto c'è anche il secondo cerchio di domande, quello che riguarda la relazione tra la fede cristiana e altre ispirazioni spirituali, altri riferimenti ideologici o culturali. E in certo senso ad accompagnarsi dentro questo secondo cerchio di domande è ancora una volta l'enciclica di Papa Francesco che al numero 25 scrive: «Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia. È vero ciò che l'uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l'unica verità certa, l'unica condivisibile con altri, l'unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall'altra parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell'essere autentici davanti a quello che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l'individuo e che non possono essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la verità che spiega l'insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. Rimane allora solo un relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, e potremmo dire anche la domanda sulla verità dell'uomo, non interessa più. È vero che davanti alle potenziali conflittualità e alle tensioni che il pluralismo di presenze, di religioni, di ispirazioni porta con sé, è vero che davanti a queste, ripeto, potenziali conflittualità si tende a rimuovere o a mettere in secondo piano la dimensione religiosa, a far sì che venga relegata nel piano esclusivamente privato. Questo della privatizzazione dell'esperienza religiosa non è l'unico aspetto del relativismo, della crisi della verità, però fa parte, appunto, è una delle conseguenze di questo atteggiamento diffuso, così come una delle conseguenze anche di questa rimozione o comunque, dicevo, messa in secondo piano della fede. Una delle altre conseguenze è quella della solitudine fra le persone. Sono passati ormai 15 anni da quando Zygmunt Bauman, questo noto sociologo polacco, pubblicava La solitudine del cittadino globale, mettendo in risalto lo sfilacciamento che è tipico della società contemporanea a forte tasso di pluralismo, con il diffondersi di una generalizzata apatia, di punte di cinismo e di disagio sociale. L'io, afferma Bauman, si percepisce depotenziato e vulnerabile, e la libertà assume i contorni dell'autoreferenzialità e dell'autarchia dei valori e dei sentimenti. In più, l'ambiente mediatico scatena paradossi e illusioni, come quella che al bagno sensoriale in cui ci immergiamo grazie ai prolungamenti digitali corrisponda automaticamente anche un'esperienza adeguata di comunità, cioè che possa essere sufficiente l'esperienza che facciamo mediatamente, cioè mediata, si chiamano media apposta, mediata dagli strumenti. Il consegnarsi alla rete informatica spesso è lo specchio di un'esperienza povera di quei luoghi intermedi, come sono le nostre comunità, le nostre parrocchie, i nostri gruppi, i nostri luoghi ecclesiali. Dicevo, un'esperienza povera di quei luoghi intermedi dove la dimensione pubblica e privata, l'io e il noi, l'esperienza soggettiva e la verità oggettiva e la ricerca di punti di riferimento oggettivi si possono incontrare e arricchire reciprocamente. Aggiungo solo a questo proposito quella suggestiva, anche se forse un po' amara, metafora che usa Jacques Attali, economista e saggista francese, in un suo recente articolo sul Corriere della Sera, ed è, non so se avete avuto modo già di sentirla o di leggerla, la metafora dei mattoncini Lego, le costruzioni con cui almeno io da bambino spesso giocavo. Lui scrive, dice: credo che noi non ci... l'articolo si intitola proprio La nuova religione sarà come il Lego. Credo che noi non ci stiamo dirigendo verso un mondo religioso o laico, ma verso un individualismo che condurrà progressivamente a ciò che chiamerei la religione Lego o la religione dell'ego, in cui ognuno prenderà qualcosa dal cristianesimo, dall'islam, dal buddismo, e questo gli permetterà di costruirsi un suo credo. Secondo lo studioso, la domanda di religione non è destinata a scomparire, anzi diventerà più forte, ma accompagnata da una sempre più drastica frammentazione in cui, scrive Attali, ciascuno porterà la propria definizione di religioso. Viene un po' alla mente quanto Papa Francesco diceva in una delle meditazioni fatte durante le messe mattutine nella cappella della residenza a Santa Marta, dove lui risiede, una delle meditazioni, quella esattamente del 12 giugno scorso, in cui parlava di una tentazione, quella di una sorta di progressismo adolescente. Dice: siamo un po' come gli adolescenti, non si tratta di autentico progresso, è una cultura che va avanti, dalla quale non riusciamo a distaccarci e della quale prendiamo le leggi e i valori che ci piacciono di più, come fanno appunto gli adolescenti. Alla fine il rischio che si corre è di scivolare, diceva il Papa, come la macchina scivola sulla strada gelata e va fuori strada. Motivo di più, in questo contesto, credo, per la nostra evangelizzazione, per la nostra vita cristiana, per cercare di sfuggire alla tentazione di fare esperienze cristiane solamente adolescenti, ossia centrate su se stesse, narcisiste e, rimanendo alla metafora usata dal Papa, prive di significative figure adulte. Credo che su questo piano sia forse il bisogno e la necessità più impellente, come anche lo si ricordava poco fa il prefetto invocando e citando quelli presenti, i buoni maestri. Infine, qualche parola sul terzo scenario, che riguarda le opportunità della società secolarizzata, dico proprio così, le opportunità della secolarizzazione connesse alla questione della laicità dello Stato. Il lungo dibattito sulla secolarizzazione, sul secolarismo, ha condotto al riconoscimento, sociologi, teologi, filosofi, che siamo davanti a uno scenario complesso e che il problema Dio, che certamente spesso è confinato ai margini dell'esistenza, ma non è certamente accantonato, scomparso. Anzi, una delle categorie che più frequentemente si capita di leggere e viene usata è quella del post-ateismo, come se appunto siano conclusi o in parte almeno trascorsi i tempi dell'ateismo ragionato, i tempi delle posizioni antireligiose, non solo anticlericali, ma antireligiose, intellettuali, militanti, a favore invece di un atteggiamento più tiepido, meno polemico, non certamente più facile però da scalfire. Dice un acuto osservatore come Michael Paul Gallagher che il Vangelo oggi è ostacolato più dagli atteggiamenti diffusi tra la gente che da esplicite posizioni filosofiche. In larga misura la battaglia si è spostata dalle idee alle immagini, dalle teorie agli stili di vita, dalle accademie alle culture, dai libri a una rivoluzione elettronica. La maggior parte di coloro che hanno abbandonato la pratica religiosa non l'ha fatto per qualche argomento razionale contro la fede. Essi si sono allontanati perché la loro immaginazione non è stata toccata e le loro speranze non sono state risvegliate dalla loro esperienza di Chiesa. Ecco allora la sfida per l'evangelizzazione e l'opportunità di un momento come questo. L'opportunità, credo di poter leggere così la successione di Papa Benedetto e Papa Francesco, di usare la via intellettiva e la via affettiva nella nostra comunicazione della fede. La compresenza della via affettiva e della via intellettuale nell'evangelizzazione è richiesta in fondo dalla stessa natura dell'uomo. L'una richiama e richiede l'altra e garantisce l'efficacia della nostra testimonianza, della nostra comunicazione. Papa Francesco ha anche usato spesso un'altra espressione carica di significato, che è quella delle periferie esistenziali, richiamando le frontiere dell'umanità contemporanea. Diceva il 14 giugno nel discorso ai redattori della Civiltà Cattolica: per favore, siate uomini di frontiera, con quella capacità che viene da Dio, ma non cadete nella tentazione di addomesticare le frontiere. Si deve andare verso le frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po' e addomesticarle. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, è urgente un coraggioso impegno per educare una fede convinta e matura, capace di dare senso alla vita e di offrire risposte convincenti a quanti sono alla ricerca di Dio. Bello questo mettere in relazione da parte del Papa l'andare alle frontiere, alle periferie esistenziali e l'impegno a educare e l'educazione. Allora, con questo concludo, l'immagine delle periferie da raggiungere, l'invito a uscire, ad andare fuori, senza il timore di allontanarci, richiamano alla mente anche una bellissima ed efficace affermazione del Beato Antonio Rosmini. Sono parole contenute in una lettera del 1838 in cui pare anche di sentire, visto che del Concilio stiamo anche parlando, ci stiamo riferendo, pare anche sentire l'eco anticipata del discorso con cui Giovanni XXIII aprirà il Concilio, diversi decenni dopo, più di un secolo dopo, l'11 ottobre 1962, in quel discorso in cui stigmatizzava i profeti di sventura, in cui diceva la medicina della misericordia, no? Più di quella della condanna. Allora sentite queste parole appunto del Beato Rosmini, in cui sia Giovanni XXIII sia Papa Francesco con l'invito ad andare fuori, andare lontano, mi sembrano già un po' prefigurati. Le varie cose da me scritte tendono tutte al solo fine di far conoscere nostro Signor Gesù Cristo agli uomini e la salvezza da Lui portata. Parrà a taluno che per giungere a tali intendimenti si prenda la cosa troppo da lungi, ma mi parve che, essendo gli uomini andati tanto lontano, conveniva andare lontano a prenderli. Ho creduto di non mai tenermi alla sola confutazione degli errori, ma di mettere fuori positivamente il sistema della verità, metodo che mi sembra necessarissimo ai nostri tempi, ai quali non basta che si tolga l'errore, ma esigono che all'errore si sostituisca il vero, in modo palmare ed irrecusabile.